Pagina 3.
Le 9, un minuto, buongiorno da Vittorio Giacobini e ben trovati a Pagina 3, la cultura, nei giornali, nelle riviste e sul web. Forse non lo sapete, io non lo sapevo per esempio, ma quest'anno è l'anno internazionale del suolo, perché voi sapete che praticamente tutti gli anni le Nazioni Unite dedicano l'anno in corso a una serie di cose, cioè l'anno di questo, l'anno di quello, e alcuni anni appunto sono più trascurate alcune tematiche, questo che riguarda il suolo, ad esempio se ne è parlato poco, ma del suolo da intendersi proprio come terreno, come appunto la crosta su cui mettiamo i piedi, insomma il sostrato, quello che fa sì che tutto quello che accade poi sia possibile e sostenibile sulla terra. Allora Roberto Zanini dalle pagine dell'Avvenire ha deciso di approfondire questa tematica andando a fare una chiacchierata con Paolo Pileri, che è docente al Politecnico di Milano ed è un esperto di pianificazione territoriale. Insomma, qual è la questione? È che il suolo, la terra, la crosta terrestre, insomma il terreno su cui mettiamo i piedi, è la prima e principale vittima della antropizzazione, ovvero della presenza umana sotto forma di cementificazione. E nel discorso con Pileri si parte da un piccolo paradosso iniziale, insomma perché in Italia si continua a cementificare, perché si costruiscono nuove abitazioni per esempio quando ci sono 2 milioni di appartamenti vuoti, escluse le seconde case, perché si costruiscono aree commerciali quando nei soli Stati Uniti l'anno scorso sono stati chiusi 358 megacentri commerciali, insomma perché continuiamo a edificare e a cementificare il terreno intorno a noi quando di spazi per gli esseri umani, per come intesi come luoghi di ritrovo o luoghi di abitazione, ce n'è molto? Beh, insomma ci sono molte difficoltà. In realtà, intanto, fa notare Pileri, bisognerebbe cominciare a ripensare il paesaggio a partire anche proprio dal mutato modo di essere dell'uomo sulla terra. Insomma, è finita una fase della civiltà industriale, è sicuramente finita la prima fase dell'industrializzazione, e quindi la smaterializzazione anche dei processi produttivi hanno creato una opportunità. Ci sono enormi, vastissime aree industriali che sono abbandonate e potrebbero essere riqualificate. Su questo bisognerebbe puntare, dice Pileri. Ci sono centinaia di vecchi distretti industriali che attendono di essere riciclati, però perché avvenga questo bisogna che intervenga anche un altro elemento, cioè non basta semplicemente la disponibilità di spazi, non basta soltanto il cambiamento nei modelli produttivi che hanno reso, come dire, obsoleti questi modelli industriali, c'è bisogno del terzo soggetto, cioè della politica, perché insomma bisogna che la politica favorisca questo processo. E dice Pileri, perché avvenga questo processo di riciclo degli spazi industriali, bisogna che qualcuno lo renda conveniente. In Gran Bretagna, ad esempio, cita una norma molto interessante: il comune non può concedere nuovi permessi edilizi se sul suo territorio non è riutilizzato almeno il 60% degli edifici dismessi. Quindi capite che questa sarebbe una misura assolutamente fondamentale. Se il 60% almeno degli edifici dismessi non viene riutilizzato, non è possibile dare nuove concessioni edilizie. Chiunque legge libri sullo sviluppo urbanistico di Roma, anche negli anni recenti, ad esempio, ha chiaramente contezza di questo processo. Al contrario, la città continua ad allargarsi a macchia d'olio proprio perché al suo interno enormi sacche, diciamo, di spazi industriali o paraindustriali o non soltanto, anche case vuote rimangono abbandonati, e si continua a favorire. Naturalmente qua entrano in gioco interessi, questioni di altra natura. Un altro aspetto, diciamo, che ha a che fare con l'anno internazionale del suolo, con il processo di cementificazione, riguarda lo squilibrio nel rapporto tra chi vive in città e chi vive in campagna, perché nonostante un trend che si era accennato negli anni 80-90, in realtà la tendenza dominante è quella all'urbanizzazione, e secondo Pileri bisogna fare invece in modo che la gente scelga di vivere in campagna. Bisogna rendere più appetibile il lavoro agricolo, migliorare i servizi disponibili nelle campagne, ma anche valorizzare culturalmente la vita rurale, dare valore culturale naturale all'abitare fuori dalle metropoli. In fondo siamo l'unico paese a avere la tutela del paesaggio nella Costituzione, anche se poi mancano le norme per metterla in pratica. E a proposito di tutela del paesaggio, nella conversazione tra Zanini e Pileri si tocca un argomento che è quello del progetto Vento. Che cos'è il progetto Vento? È un tentativo di ridare appunto vitalità al territorio fluviale, quello dell'area padana. Vento significa proprio Venezia, Torino, e l'obiettivo, spiega Pileri, è quello di realizzare una dorsale cicloturistica lungo il Po. Per promuovere l'iniziativa abbiamo deciso di percorrere il tragitto dal 30 maggio al 7 giugno risalendo il fiume da Venezia a Torino, quindi questo viaggio appunto dalla foce da Venezia sino a Torino è in corso. Io che l'ho già percorso, dice Pileri, ho scoperto ambienti bellissimi, ci sono architetture idrauliche che hanno dell'incredibile e nel complesso possono nascere attività culturali e di accoglienza capaci di ridare vita a tante aree rurali abbandonate. Pensi che intorno al cicloturismo la sola Germania sviluppa un'economia che vale 9 miliardi di euro, di cui 4 sono spesi sul territorio per l'accoglienza. E quindi qua la giunta che fa Pileri è che questi tipi, queste iniziative, queste iniziative non sono soltanto, come dire, finalizzate alla tutela del paesaggio, dell'ambiente, eccetera, ma potrebbero avere anche una redditività. In Europa qualcosa di simile al progetto Vento esiste, mentre in Italia stiamo ancora cercando, appunto, nonostante la grande opportunità di un fiume che scorre tutto bello in pianura, come capita spesso ai fiumi, direi. E insomma, ad esempio, dice Pileri, c'è la pista ciclabile lungo la Drava, sono 366 chilometri da Dubiaco a Maribor in Slovenia, attraverso il Tirolo orientale e la Carinzia. E dice il professore, questo è un vero motore dell'economia locale, tanto che si sta lavorando per allungarla fino alla foce del Mar Nero. E poi Pileri cita alcuni argomenti che ha tratto in un suo libro. Il libro, ve lo segnalo, si chiama Che cosa c'è sotto? Il suolo, i suoi segreti, le ragioni per difenderlo. È stato pubblicato dalle edizioni di Altra Economia. E in questo libro, appunto, Pileri sostiene che appunto le emergenze del suolo possono fare dell'Italia un laboratorio di valore mondiale. E fa il caso Pileri di un imprenditore marchigiano che sta risistemando casali abbandonati investendo con successo nella realizzazione di quello che si chiama albergo diffuso. In Italia però non è solo nelle Marche che questo si può fare, cose di questo tipo se ne possono fare a decine senza nessuna ulteriore cementificazione, riutilizzando terreni incolti e portando tra l'altro vantaggi a problemi come il dissesto idrogeologico. E poi c'è un ultimo elemento che riguarda il valore intrinseco del suolo, perché appunto il suolo è una cosa che ha anche un valore monetizzabile. Per capirlo, dice Pileri, sono sufficienti pochi numeri. Un solo ettaro di terreno assorbe 3,8 milioni di litri d'acqua. Se lo cementifico devo imbrigliare l'acqua in scoli e fogne. Allo Stato questo costa per la sola manutenzione circa 6.500 euro l'anno per ettaro. Complessivamente in Italia si spendono dai 10 ai 14 miliardi, cifre che fanno comprendere perché si deve cambiare direzione. E poi il suolo non è un bene rinnovabile. Per fare 2,5 centimetri di spessore di terreno fertile ci vogliono 500 anni. Per ogni ettaro di suolo ci sono 20 tonnellate di microorganismi che svolgono il compito più complesso ed essenziale su questa terra: trasformare l'incommestibile in commestibile. Costruirci sopra è un po' come staccare l'interruttore. Ecco, vedete quante cose ci stanno sotto, cosa c'è sotto. Il terreno no, non è soltanto una zolla di terra, è proprio uno spazio molto complesso e complicato. Vi ricordo, Suolo, il cemento costa più dell'aratro, è un'intervista di Roberto Zanini a Paolo Pileri, la trovate a pagina 24 di Avvenire. e questa si chiama Swedish Dance, è Lennart Simonsson dall'album Trio for Sweden. Per ascoltare questo e altri brani musicali vi ricordo il nostro sito pagina3.rai.it. Un ascoltatore ha replicato la nostra lettura facendosi una domanda: perché cementano e, come dire, perché votano gli indagati? Beh, sono temi questi del voto agli indagati, del voto politico, insomma, se ne è discusso, se ne è sentito parlare a prima pagina, ne leggete sui giornali, se ne è parlato ieri. A tutta la città ne parla e oggi è qui in studio Pietro Del Soldà, probabilmente si torna su temi analoghi, immaginavo.
Buongiorno, allora, ciao. Chi ha sentito il filo diretto di prima pagina si è reso conto che i nostri ascoltatori sono ancora tutti concentrati sul risultato del voto e non tanto su chi ha vinto o chi ha perso, ma su questo elevato tasso d'astensione. Questa è la cosa che continua a colpire. Alcuni hanno chiamato e hanno dialogato con un osservatore della politica esperto come Stefano Folli sulla legittimità di un governo democratico sostenuto dalla metà degli aventi diritto al voto. È una grande domanda in realtà, perché investe un processo globale, ci si chiede allora che cos'è democrazia oggi.
Sono modelli di democrazia che cambiano probabilmente.
E l'altro tema sul quale che in realtà sta tutto insieme a queste analisi fatte ai nostri ascoltatori è la partecipazione, l'associazione, il noi su cui anche a livello territoriale si basa la politica. Ha chiamato un ascoltatore dall'Umbria, un attivista del Movimento 5 Stelle.
Benissimo, quindi cos'è democrazia? Esatto. Partecipazione, associazione, come stare nei modi e nei tempi della politica, questo è il tema. Oggi a tutta la città ne parla con Pietro Del Soldà, con la sua redazione, 335-56-34-296 o la città @rai.it per partecipare. Ve lo
grazie,
ricordo,
Vittorio.
Oggi alle 10 a te. E noi invece andiamo avanti con la consueta panoramica delle pagine culturali, a partire da una notizia che è destinata a cambiare probabilmente le nostre abitudini. Ne parla il quotidiano La Repubblica: addio alla scrivania, ora si lavora in piedi, perché questo è un trend che si sta affermando in Gran Bretagna, a Londra, e vediamo se succederà anche da noi, che si comincia a lavorare staccandosi dalla schiavitù della scrivania. Sempre su Repubblica vi segnalo un bel racconto, una storia vera però, di Gabriele Romagnoli, che parla dell'ultimo viaggio del sottomarino nazista che credeva che la guerra non fosse finita. Una compagnia teatrale adesso sta ricostruendo questa vicenda di questo, appunto, U-boat che navigava al largo delle coste del Portogallo, pronto a colpire o pronto a essere colpito, insomma, temendo che la guerra fosse ancora in corso, invece era già finita. Sul Fatto Quotidiano c'è una lunga intervista a Franca Valeri, che dice: non posso escludere di morire in scena. Libero dedica molto spazio a Céline, perché le edizioni Clichy hanno pubblicato una breve antologia dei testi più politici di Louis Ferdinand Céline, e poi è uscita un'importante biografia di Leroux, e quindi si parla di questo Céline che non ti aspetti. Lui dice, a un certo punto, in questi scritti politici, lui che è considerato il nazista per eccellenza, invece sono comunista sino alla polpa. Un altro articolo che vi segnalo da Libero si chiama Quando trombare è un dovere, ed è una recensione di un libro che viene ripubblicato, un libro in qualche modo mitico, la parodia del Kama Sutra realizzata a fumetti, a disegni da Iacovitti. Sul Manifesto si ricorda Jacques Le Goff, è morto un anno fa, il grande storico del Medioevo, e oggi un convegno a Roma lo ricorda, mentre invece sul Giornale si parla della Notte di Lisbona, uno dei grandi romanzi di Eric Maria Remarque, che viene ripubblicato appunto in Italia. E vi ricordo, a proposito di Remarque, l'altro anno c'è stata la lettura integrale di Niente di nuovo sul fronte occidentale, appunto il romanzo più famoso di Remarque. Se andate sul sito di Radio 3 potete trovarlo e riascoltarlo integralmente. Andiamo avanti con il Foglio, dove c'è un interessante articolo di Stefano Pistolini che si chiama While My Guitar, mentre la mia chitarra suona, un vecchio pezzo di George Harrison, che diventa il pretesto per scrivere un articolo sui grandi chitarristi, Robert Johnson, ma non soltanto, perché nell'articolo di Pistolini c'è l'omaggio a quello che forse è uno dei più grandi musicisti e cantautori italiani, Flavio Giurato, uno anche dei più misconosciuti, e insomma è una grande passione di Pistolini, ma anche mia, quindi quindi mi associo. Sul Messaggero, anticipazione dall'ultimo romanzo di Edoardo Nesi, L'estate infinita, mentre La Stampa racconta una pagina di storia poco nota riguardo alla Prima Guerra Mondiale, quando il grande filosofo francese Henri Bergson partì in missione politica, diciamo, per gli Stati Uniti per incontrare nel 1917 il presidente Wilson. L'obiettivo qual era? Far uscire dall'immobilismo gli Stati Uniti, farli entrare in guerra a fianco della triplice intesa. Per concludere, il Corriere della Sera si occupa di musica, di musica al sud nel primo Novecento, perché un disco riscopre l'opera dimenticata di Giuseppe Mulè. La scuola è impossibile, ma professori e studenti non fate di rubare la mente. Chi lo dice? Lo dico, c'è Giulio Ferroni, ha scritto un libro che si chiama appunto La scuola impossibile. Se ne parla a Fahrenheit di questa provocazione, di questo discorso. Insomma, lo potete risentire ascoltando la puntata di ieri di Fahrenheit, ma oggi sull'articolo, sul libro di Ferroni, interviene Alfonso Berardinelli con un lungo articolo sulla seconda pagina del Foglio. Più che un articolo, dice Berardinelli, la mia è una predica inutile sull'imparare nel nuovo mondo. Il bravo Ferroni e il desolante erotismo docente di Recalcati. Non vi posso leggere tutto questo lungo articolo, ma almeno l'incipit per farvi capire è alcune cose. Ho letto il libro di Giulio Ferroni, La scuola è impossibile, e sono d'accordo con tutto, con tutte le sue valutazioni, escluso l'apprezzamento che Ferroni mostra per il desolante libro di Massimo Recalcati, L'ora di lezione, per un'erotica dell'insegnamento che gli insegnanti, forse bisognosi di eros, si sono buttati a comprare in massa. Sono d'accordo, sono molto più informato sui gomitoli prescrittivi delle riforme e sono in conclusione più allarmato e pessimista di prima, perché appunto la riflessione di Berardinelli è, in fondo ve la sintetizzo così: sono anni che si sente parlare di riforme da destra, da sinistra, da centro della scuola. Beh, io non ci credo più alle riforme, faccio un ragionamento, dice Berardinelli, più radicale sulla scuola. Quello che bisogna imparare facendo scuola è pensare contro la scuola. La scuola non è frustrante per chi non vuole studiare, dice Berardinelli, lo è molto di più per chi vorrebbe studiare e veramente. Per quanto mi riguarda, io per circa 20 anni ho insegnato con passione e cercando ogni volta un metodo adatto, e questo è stato perché insegnavo contro la scuola, affinché non producesse frustrazione e indifferenza in me e in chi mi ascoltava. La noia dell'insegnante si trasmette subito, e questo non lo ribadisce Berardinelli, ma è intuibile. La noia si supera appunto con un lavoro dell'intelligenza e non con questa stucchevole retorica dell'eros, della erotica dell'insegnamento. Per finire, c'è un ultimo elemento che pare dirimente a Berardinelli, e probabilmente lo è: sarà possibile riuscire a insegnare però a individui che, come dice lui, sono adolescenti, persino bambini drogati di smartphone, di aggeggi telematici, eccetera eccetera? Questo è un problema da superare. E il finale dell'articolo è molto in stile Berardinelli, insomma è molto divertente per un certo suo modo di ragionare, perché lui dice: la tecnologia non va certo demonizzata, io però la demonizzo. Non si tratta di tecnologia ma di capitalismo digitale. Il capitalismo ha vinto da quando esiste e continuerà a vincere, producendo e vendendo tecnologie sempre più comode e veloci. Alla grande macchina nessuno ha resistito e nessuno resisterà. La cultura è sempre più al suo servizio. Tutto è al suo servizio. E andiamo avanti con, abbiamo sentito le opinioni sulla scuola di un grande vecchio, beh insomma non esageriamo, di un senior della cultura italiana come Alfonso Berardinelli. Invece il titolo grande vecchio, detto con ammirazione e reverenza, si può tranquillamente usare per Raffaele La Capria, che dall'alto dei suoi 90 anni continua a ragionare lucidamente sul mondo attorno a lui e attorno a noi. E oggi sulle pagine del Corriere della Sera La Capria ragiona su un fenomeno, quello dei migranti che arrivano sulle nostre coste, quando riescono ad arrivare, quando non vengono, come dire, trascinati prima dalle onde o da appunto trafficanti senza scrupoli che non si fanno certo problema a farli affogare tutti quanti. E questo Elzeviro La Capria lo dedica a un tema, l'angoscia italiana per i migranti. Perché, dice La Capria, a proposito dei migranti e del loro continuo afflusso sulle nostre coste, che la televisione puntualmente ci fa vedere in tragiche sequenze, devo dire che la differenza tra noi e gli altri paesi della comunità europea, come la Spagna, la Francia, l'Austria, è che mentre questi paesi fanno solo questione di numeri e di permessi di accesso, noi invece abbiamo un problema in più, l'angoscia. La tremenda angoscia di vederli ogni giorno sbarcare, sempre più numerosi, sempre più avviliti, sempre più disperati. Un'angoscia che non ha riparo, perché i nostri confini sono aperti e possono essere più facilmente raggiunti dai barconi. Non ci sono strettoie dove si può controllare con pochi poliziotti l'accesso e si può facilmente decidere no pasaran. C'è un'infinita possibilità di sbarcare, non solo per la vicinanza delle nostre coste a quelle libiche, ma anche per la loro estensione. Non c'è solo Pantelleria superaffollata, ma chilometri e chilometri di costa tra Sicilia e Calabria, dove sono avvenuti gli sbarchi, che è impossibile controllare. Così un paese come l'Italia, che ha infiniti problemi e che vive un periodo di gravi difficoltà, è l'unico paese costretto a domandarsi ogni giorno quanti barconi arriveranno, quanti disperati potremo salvare, quanti moriranno annegati. E insomma questo è l'argomento che sviluppa La Capria. Naturalmente il finale, il ragionamento finale è abbastanza normale, quello di fare di questo problema, che sta diventando incidentalmente italiano, di nuovo un problema europeo. Ma l'elemento che lui sottolinea è questo di più che noi italiani abbiamo, nel bene o nel male, ma direi soprattutto nel male, cioè questo surplus di angoscia che ci fa diversi dagli altri europei. E per capire, per toccare con mano che cosa possa essere l'esperienza di questi sbarchi, dell'accoglienza agli sbarchi, vi suggerisco, e lo troverete già linkato sulla pagina del nostro sito web, del sito di Pagina 3, vi suggerisco di andare a leggere un interessante articolo, reportage di Stefania Ragusa dal Corriere delle Migrazioni, corrieredellemigrazioni.it. L'articolo si chiama Cosa succede a Pozzallo, quindi nel sud della Sicilia, appunto perché ricordava anche La Capria, non c'è solo Pantelleria, e infatti no, molti sbarchi arrivano proprio a Pozzallo e in zone limitrofe, cioè della parte nel tacco, della parte più bassa, diciamo, della Sicilia. E la Stefania Ragusa appunto racconta le storie di questi migranti, ci vuole far capire quali sono le vicende. Qua si tratta, in questo articolo che troverete linkato sul nostro sito, in particolare di profughi che stanno scappando dalla Siria, e non sono profughi, diciamo, disperati e allo sbando per questioni di tipo economico, ma strettamente per questioni di sopravvivenza politica. C'è un imprenditore che si racconta, c'è uno che faceva il poliziotto, c'è un cuoco che è arrivato qua con tutta la sua famiglia. Insomma, ecco, queste sono le vere storie dei migranti, le storie per cui proviamo quella angoscia di cui parla La Capria. Perciò vi ricordo, l'angoscia italiana per i migranti è La Capria sul Corriere della Sera, e il Corriere delle Migrazioni, l'articolo di Stefania Ragusa, Cosa succede a Pozzallo. E questo era Trio X, Lennart Simonsson e i suoi appunto compagni di avventure in questa danza svedese. Concludiamo segnalandovi due strane iniziative, due interessanti iniziative. Il primo è un festival che si apre oggi a Gorizia e si chiama Invisible Cities, città invisibili. È un festival urbano e multimediale. Questa è la prima edizione, appunto dal 3 al 7 giugno si terrà a Gorizia, 5 giorni di installazioni, performance, spettacoli e workshop per indagare e creare rapporti tra la città e le arti digitali della multimedialità e interattività. Detto così sembra un po' la cosa di sempre tutte le volte che si vuole fare l'iniziativa multimediale, ma in realtà questo festival goriziano è particolarmente interessante perché sta lavorando su un progetto che ha a che fare con la Grande Guerra, perché appunto all'interno di Città Invisibili c'è questa iniziativa che si chiama Homelet, che non è la frittatina ma le lettere che vengono spedite a casa, le lettere anzi che venivano spedite a casa dai soldati durante la prima guerra mondiale. E forse, dicono appunto i promotori del festival, i miliardi di lettere e cartoline spedite dai fronti di guerra alle famiglie hanno formato il primo social network della storia, in grado, come gli odierni social, YouTube, Twitter eccetera eccetera, di informare e sensibilizzare il popolo oltre le censure del potere. Riusciranno a parlare ancora però a 100 anni di distanza queste lettere al cuore delle persone? Riusciranno ancora a dare un'emozione e un'informazione, un significato? Beh, insomma, questa è la scommessa del festival, appunto, Città Invisibili. Un altro tentativo di fare un festival su qualcosa che è rimosso è il festival in lingua dei segni, un festival cinematografico. Ne scrive oggi Patrizia Simonetti sul Fatto Quotidiano, ma ne abbiamo parlato anche a Hollywood Party, qui a Radio 3. 30 film in concorso in arrivo da tutto il mondo di regista sordi o sul tema della sordità, anche dalle scuole, perché è bene sensibilizzare i bambini all'importanza del cinema sordo quale esempio di integrazione, spiega appunto Deborah Donadio, che è tra le organizzatrici del Festival Internazionale del Cinema Sordo, che si terrà dal 5 giugno al 7 giugno al Teatro Palladium di Roma, e sarà tutto un festival appunto condotto e recitato in LIS, la lingua dei segni. Troverete varie indicazioni, metteremo il link a questa iniziativa anche sul nostro sito. Qui in studio c'è Guido Zaccagnini, invece, che ci anticipa. Buongiorno. Gli ascolti di Primo Movimento. Ciao Guido.
Stavo pensando al cinema muto, al cinema sordo, poi cinema si può...
il cinema cieco.
Allora, no, sì,
che peraltro
sì.
C'è, perché appunto alla televisione io mi ricordo che c'era la possibilità di ascoltare film, sì, per non vedenti. Sì.
Ernesto Cavallini, non mi pare che tu faccia un'espressione entusiasta.
No, però è il limite mio, diciamo.
Charles Gounod.
Già qualcosa mi dice di più.
Robert Schumann.
Va bene, allora diciamo dal difficile al facile.
Va bene.
Vabbè, questo è Guido Zaccagnini, invece Luca De Ioris in console tecnica. Grazie anche a Marzia Coronati in redazione, a Piero Pugliesi in regia e a Gianfranco Rossi, curatore del programma. Da Vittorio Giacopini, appuntamento a domani mattina alle 9 con Pagina 3.